Maggio. Ti ringrazio, anche se sono consapevole che dopo aver ascoltato la testimonianza del nostro fratello Don Armando, sarebbe stato molto bello avere un tempo di riflessione, perché quello che abbiamo ascoltato, perché diventi appunto anche motivazione interiore, che luce ci può dare dall'esperienza degli altri, che luce può dare a noi, va assimilato, va riflettuto e pregato. Voi siete bravi, quindi questo momento di riflessione, anziché farlo adesso, lo facciamo, ecco, magari questa notte prima di addormentarci. Ecco, voglio dire. Bene, e il tema già l'ha detto Federico, la missionarietà come elemento fondante del carisma dell'amore misericordioso. Come capite, il tema è grande, alto, e soltanto noi facciamo un umile percorso, non tanto in estensione, nel senso di dare concetti o idee nuove, quanto, ripeto, un percorso semplice, però essenziale, in profondità. Cioè, quello che sappiamo e lo vogliamo ancora rimeditare in questo percorso che voi avete cominciato ieri. Già il pomeriggio di ieri è stata una manifestazione di come Dio ama gli uomini piccoli, gli ultimi, e si serva di strumenti semplicissimi, umilissimi. Proprio per questo si riesce, possiamo dire, il centro speranza va avanti, perché l'amore misericordioso lo conduce, lo realizza. Quindi, e così per tutte le altre opere della Chiesa, dei figli, delle ancelle e dei laici dell'amore misericordioso. Io ho conosciuto i due gruppi di Bacabà e vi assicuro che sono entusiastissimi nella disponibilità, nelle opere caritative. Quindi dicevo, dentro il tema, questo momento che vogliamo così regalarci insieme va in profondità, come un rimeditarlo ancora dentro a questo contesto, a questo percorso che state facendo da ieri e poi questa mattina, fondamentalissimo, capite che vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri, e la missionarietà è proprio la realizzazione dell'amore fraterno, l'amore di Dio ricevuto e trasmesso, e trasmettendolo lo riceviamo ancora in abbondanza. Quindi il motivo del convegno e di questo tema in questo convegno, che poi, ecco, era espressa volontà di Antonella, è questo: ci interroghiamo quindi sul senso profondo della missionarietà in coloro che, come noi, abbiamo ricevuto la vocazione ad essere ancelle, figli e laici dell'amore misericordioso. Perché questo, la missionarietà, risponde all'essenza della Chiesa, all'essere stesso della Chiesa. Non ci dobbiamo mai vedere come una realtà a sé stante, ma dentro la famiglia, dentro la Chiesa e la Chiesa nel mondo. Quindi Papa Francesco, già è stato detto molto bene questa mattina quando Padre Aurelio diceva appunto nell'anniversario della lettera apostolica di Benedetto XV del 30 novembre del 1919, Maximum Illud scrisse questa lettera per risvegliare in tutti la vocazione, la responsabilità e l'entusiasmo per annunciare il Vangelo. Parlava di risvegliare, vuol dire che la vocazione c'era, come quando Papa Francesco a noi dice la famosissima frase che ho mandato: risvegliarsi per risvegliare il mondo. Quindi la Chiesa ha sempre sensibilizzato i cristiani a comprendere la vocazione alla missionarietà. Riceviamo un carisma, una vocazione per la missione. Quindi nel 57, Pio XII, con l'enciclica Fidei Donum, sappiamo che molti missionari italiani sono in missione a Gentes proprio in conseguenza di questa grande spinta di Pio XII con la Fidei Donum, quindi proprio un dono ad altre diocesi, a Gentes, America Latina, abbiamo sentito la realtà della diocesi di Baccapalo. Sì, poi tutto questo ripreso e appuntito dal Concilio Vaticano II con Ad Gentes, il decreto Ad Gentes. Paolo VI, ecco, li vado citando perché questi documenti della Chiesa dovrebbero essere la nostra meditazione costante. Lo Spirito illumina, ci fa capire di che cosa abbiamo bisogno in ogni momento, come Chiesa, come realtà, famiglia, famiglia dell'amore misericordioso, e anche personalmente, per la nostra costante formazione personale e di gruppo. Quindi Paolo VI, con l'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi, scrive, parla, usa due aggettivi: mi sembra nobile e necessario il dovere di incoraggiare i fratelli nella missione di evangelizzare, ad essere evangelizzatori, perché dice, in questi tempi di incertezza, figuriamoci che cosa avrebbe detto ora, e di disordine, essi compiano con amore, zelo e gioia sempre maggiori la missione di sentirsi evangelizzatori. Lui si definiva nel mandato, nel suo programma di vita di azione, dice, l'impegno fondamentale che Gesù ha dato a Pietro, lo dà ai successori di Pietro, e quindi dice, lo sperimentava come assillo quotidiano. Oh, il termine assillo ha un peso grandissimo, qualcosa che lo accompagnava in ogni momento e che determinava tutto il suo essere, il suo assillo quotidiano, il dovere di confermare i fratelli nella fede. Bellissimo. Giovanni Paolo II, nella Redentoris Missio, scrive che la crisi della missione ha un'unica radice, è una crisi di fede. Fede e missione sono in stretta relazione. Quindi, quando facciamo una verifica personale, di gruppo, di associazione, di famiglia, di tutto, ci dobbiamo interrogare. La radice, la fede ricevuta col battesimo. Se si affievolisce, automaticamente si affievolisce anche il nostro compito, la nostra vocazione alla missionarietà. Quindi, Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium, dico soltanto una frase paradigmatica: l'agire missionario è il paradigma di tutto l'agire e l'operato della Chiesa. Cioè, la Chiesa o è missionaria o non è Chiesa. E questo lo possiamo dire anche noi: o siamo missionari o non siamo quello che siamo chiamati ad essere. In Cristo, amore misericordioso, l'inviato del Padre, si fonda la nostra missionarietà. Quindi la Chiesa trova le radici della vocazione missionaria in Gesù. E stamattina si diceva Gesù nel Padre, l'inviato del Padre. Dico soltanto qualche parola chiave. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Gesù nella sinagoga. Per questo mi ha consacrato, per questo mi ha mandato. Ma poi dice in Giovanni, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. A riposto di loro ricevete lo Spirito. Il su di loro lo Spirito del Signore è sopra di me. Gesù, Matteo 3, salì sul monte, mi chiamò a sé, quelli che volle, dopo la notte di preghiera in intimità col Padre, andarono da lui, ne costituì 12, che stessero con lui e per mandarli. La chiamata quindi è un gesto di elezione. Pensiamo ciascuno alla nostra chiamata. Non è che siamo qui perché ci piaceva il pensiero, la vita di Madre Speranza. È una chiamata e ogni chiamata attende una risposta. Quindi i 12 lasciarono tutto e si incamminarono verso di lui, dice il testo. Quindi il distacco da tutto il resto, perché verso di lui non si va se non c'è un distacco. La prima funzione della chiamata è quella di costituire la comunità di Gesù, di essere con lui. Oh, questo di Gesù, questa participio possessivo, il di, è il senso di appartenenza. Noi siamo di Gesù. E l'altra, stessero con lui, con, piccolissima parola, una preposizione semplice, ma dice la comunione, la condivisione con Gesù. Quello che aveva Gesù partecipava a loro, quello che aveva ricevuto dal Padre, di Gesù, con Gesù. E poi dice, la seconda funzione della chiamata è partecipare alla sua missione. Quindi partecipare vuol dire condividere, partecipo, lo ricevo e lo dono. Mentre lo dono, lo ricevo. C'è questo proprio flusso dal Padre, Gesù, gli Apostoli, noi. È lo scopo della missione. Capite che è una vitalità costante, una dinamicità continua, fino all'ultimo respiro. Quindi lo scopo della chiamata è proprio questo. Quando poi Gesù dice, Luca 10, Gesù designò altri 72 e li inviò a due, sono tutti elementi della chiamata, all'invio alla missione, a due li inviò perché andassero davanti a sé. A due vuol dire che noi siamo missionari insieme, non individualmente, lo vediamo dopo. A due insieme. E poi davanti a sé, preparare la strada. Un po' come Giovanni Battista, preparare l'arrivo dello sposo, il volto del Padre, Gesù. Bene, quindi questo invio, realizzazione della missione, è un'urgenza di tutta la Chiesa, quindi di ciascuno di noi. Nella Deus Caritas Est, Papa XVI, Benedetto XVI, afferma che ogni, quello che diceva Madre Speranza, ogni nostra azione o pensiero, siamo chiamati ad avere un riferimento a Dio, amore misericordioso. Ecco perché la madre voleva questa costante intimità con Gesù. La mente e il cuore fissi in lui. Fissi vuol dire fissi, Non è pensare, è entrare dentro, concentrarsi fino in fondo in Gesù, mente e cuore. Quindi sfera intellettiva e affettiva. Il Papa dice, siamo chiamati ad avere un riferimento in Dio amore. È la condizione, lui dice, per crescere insieme, ed è quello che desideriamo, raggiungere la piena armonia che tra di noi, che non è per niente facile, perché è un dono che viene dall'alto, e raggiungere la comunione e l'unità di intenti e di azione evangelizzatrice. Quindi, lui dice, L'azione missionaria consiste nel comunicare ai fratelli l'amore di Dio rivelatasi nel disegno della salvezza. Quindi, conoscere e accogliere questo amore è la missione fondamentale. Per questo il Papa dice: il primo impegno missionario è la preghiera. Gesù stesso dice: pregate il padrone della messa. La messa è molta, pregate il padrone della messa. Poi la testimonianza evangelica e poi l'importanza, in questa esortazione apostolica la mette al terzo posto, sulla famiglia. Benedetto XVI dice che la famiglia ha un ruolo fondamentalissimo nell'educazione dei figli a uno spirito universale, a un'apertura piena al mondo. L'alternativa è o concentrati su di noi o aperti a Cristo, quindi con Cristo al mondo. Per capire tutto questo, perché abbiamo detto elemento fondante nella vocazione all'amore misericordioso, come la vescovo Madre Speranza. E non lo facciamo a titolo di una conoscenza, che è anche importante, ma con la certezza e la convinzione. La madre dice: figli miei, quello che io ho vissuto, l'ho vissuto per tutti voi. Ecco perché si parla di eredità. Chi di voi ha ricevuto la fortuna di avere qualche eredità, anche materiale, sa che cosa significa ricevere un'eredità e che cosa comporta. La preparazione, il mantenimento, la trasmissione non è automatico per niente. E l'eredità spirituale è un vero passaggio. Non è un consiglio, non è una promessa, è un'eredità. La madre dice: quello che senza alcun mio merito ho ricevuto lo lascio a voi. Poi dà tutti i consigli e le esortazioni perché davvero apriamo il cuore e tutto il nostro essere ad accoglierlo e a trasmetterlo, perché se non lo trasmettiamo l'eredità si estingue. Bene, quindi Gesù ha trasmesso alla Beata Madre Speranza la carità ardente, per quello ha voluto che fosse rappresentata sul petto del crocifisso, nel suo cuore divino. Quello che Gesù aveva nel suo cuore lo ha trasmesso nella sua intimità con lei. Quindi questo desiderio della salvezza delle anime e questo far conoscere a tutti gli uomini il volto dell'amore misericordioso. La sappiamo, ma in questo momento è bene ridircelo: determinante per questa eredità che dal cuore di Dio passava a quello di Madre Speranza, la famosa estasi del 5 novembre del 27. Mi sono distratta, ossia ho trascorso parte della notte fuori di me e molto unita a Buon Gesù. Cioè nel Buon Gesù, un'intima fusione, un unico essere con Lui, unico essere. E questo miracolo lo fa solo l'amore. Lui mi diceva che devo riuscire a farlo conoscere agli uomini del mondo intero, non come un padre offeso, ma come un padre amorevole. Quella notte segnò, perché lei conclude: quanto mi ha impressionato questo, padre mio. Non è un'impressione, pure noi molte volte ci impressioniamo, ma questo proprio un'impressione, qualcosa che si è impresso, inciso, plasmato, scritto nello spirito della madre e della madre in tutti noi. Quando dico noi, sentiamoci compresi in questo momento. Quindi il futuro della vita della madre e della famiglia. Davvero che il Signore ci conceda a tutti noi di, a un certo punto della nostra vita, arrivare ad un'intimità tale una comprensione tale dell'amore e della misericordia di Dio che possiamo dire quanto mi ha impressionato questa esperienza. La madre ci trasmette, ce la trasmette questa e ce la dona. Quindi il primo principio, che cos'è la missione per la madre dopo questa esperienza che evidentemente voi sapete non è stata improvvisa, l'aveva preparata gradualmente. La madre, nella madre la missione è la chiamata a consegnarsi totalmente a Dio, amore misericordioso, per essere uno strumento fedele di annuncio dell'amore di Dio. Ma non è questo quello che avete nella formula della promessa? È bellissimo. Potremmo smettere qui, eh? La madre ha percepito la sua missione che il Signore gli aveva trasmesso proprio come un consegnarsi totalmente all'amore misericordioso. Si diceva già questa mattina nella meditazione di Don Rogelio, strumento fedele dell'annuncio, strumento. Lo strumento, se non c'è chi lo guida, chi lo usa, ecco, è morto, è inerte. Quindi noi siamo strumenti nelle mani di colui che, come la madre, ed era gioiosa di essere. Bene, la madre, come ha avuto chiara la vocazione alla missionarietà, aveva chiara la risposta e vi assicuro era concretissima, la sapete pure voi dai suoi scritti, percepisce questa chiamata come una risposta esigentissima e parla di impegno, lavoro, carità, umiltà, zelo, mortificazione, rinuncia di sé, scomparire per consegnarsi. Quindi questa è la via per entrare e realizzare in questa missionarietà tipica, peculiare, in chi ha la vocazione all'amore misericordioso. Secondo criterio, la disponibilità piena alla missionarietà, che abbiamo detto sopra, che passa attraverso la donazione completa a Dio, amore misericordioso, non è altro. La madre semplifica moltissimo, i maestri di spirito dicono che le vie alla santità più si semplificano e più ci si avvicina a Dio. È lo stesso cammino verso la santità, non è un altro cammino, un cammino in più, è il cammino verso la santità. E quindi chi fa un cammino serio verso la santità realizza la missione, perché piano piano va dimenticandosi, annullandosi per entrare dentro al progetto di Dio. Quindi nella madre tutto è orientato e finalizzato alla missione, a far conoscere l'amore misericordioso. Vi assicuro che io nei 22 anni che ho avuto la grazia di stare vicino alla madre, vicino qui a Colle Valenza alcuni anni, altri a Roma, altri a Fermo, però le visite qui alla madre erano costanti, oppure ci raggiungeva lei, non parlava altro che di questo: annunciare l'amore misericordioso a tutto il mondo, cercare costantemente la volontà di Dio, avere un'unica volontà, questo rapporto sponsale con Cristo, amore misericordioso, e con Cristo annunciare agli uomini la bontà di Dio. Quindi la madre aveva la certezza di essere stata chiamata per qualcosa di molto grande nella Chiesa, lo troviamo nella storia, e di aver dato vita a una congregazione. Lei diceva, ce ne sono già tante, non c'è bisogno di una in più, però questa è proprio quella che ci vuole in questi tempi difficili nella Chiesa. Quindi in pochi anni tutto questo ha acceso il fuoco dentro allo spirito della madre, perché fondata nel 1930, la notte di Natale, quando Gesù nel maggio anteriore gli aveva detto: speranza, è arrivato il momento di fondare collegi per accogliere bambini poveri, orfani, e dare una formazione a tutti i livelli. Comincia subito, anche più di una all'anno, quando solo 6 anni dopo il Signore le chiede di lasciare la Spagna e di venire a Roma, Villa Certosa. Lei ha già lasciato numerosi collegi, tutti in mano a delle figlie molto giovani, però c'era lo spirito di Gesù, l'amore misericordioso. Collegi voleva dire internati e scuole. Quindi ha lasciato tutto questo fuoco e ha cercato di trasmettere. Quindi ognuno di noi su questo progetto e percorso della madre ci inseriamo, ciascuno di noi, come coloro che prolungano il progetto di Dio sulla famiglia, sulla madre e sulla famiglia, prolungano ed hanno la responsabilità di realizzarlo e tramandarlo. Quindi la nostra missione è prendere coscienza della grandezza. Stamattina si diceva: essere laico, essere ancella, non è fare, ecco, i momenti di preghiera, le attività, questa, dei gesti, e vivere questa vocazione, questo carisma e questa missione. Possiamo stare anche qui, abbiamo così degli esempi, delle suore, una a letto, io vedevo quando 10 anni senza pensavo, è un altare. La sua è una immolazione, come voi avrete tanti esempi nella vita, l'offerta di se stessa, l'offerta pura della propria vita. Quindi ognuno di noi, dicevamo prima, deve arrivare a dire: devo arrivare a far sì che la mia vita sia una missione. Infatti era impossibile separare la vita della madre dalla sua missione, era un tutt'uno, un tutt'uno. Da qui il terzo criterio, l'azione apostolica e la risposta alla vocazione ricevuta. Quindi, questo annuncio è qui, cioè, è un'esperienza nella madre, e certo la si comprende bene in misura che la si vive. Gesù chiedeva alla madre di lavorare per i poveri. Lavorare non erano solo azioni, ma era la vita vissuta, come espressione della bontà di Dio verso di lei. Come? Non è un impegno che il Signore le consegnava? Sì, ma più che l'impegno, e prima ancora che l'impegno, quando le chiedeva ciò che doveva realizzare per i poveri, era, lo dice lei, espressione della bontà di Dio verso di lei. E la seconda parte, dandosi ai poveri senza riserva alcuna, aveva la grazia e l'opportunità di amare il Signore. Quindi il centro è sempre l'amore misericordioso. Signore concedeva questo, chiedeva e glielo trasmetteva dal suo cuore, proprio per ricevere, farle capire quanto lui l'amava. E amando i poveri, amava il Signore. Da qui si parla di esperienza mistica. Lo esprime la madre in una preghiera di 2 righe, però la mette in bocca a Gesù. La mette in bocca perché realmente Gesù glielo ha chiesto. Dammi, figlia mia. Io immagino il volto di Gesù quando sta dicendo queste parole alla madre, che in questo momento le dice a tutti noi: ci dobbiamo credere. Dammi, figlia mia, tutto il tuo affetto, i tuoi desideri, il tuo essere, la tua personalità, mediante la donazione assoluta di te stessa, tu arriverai a possedermi. Che cosa vuol dire possedere il buon Gesù? Possedere. Cioè lui possiede noi, ma Gesù vuole essere posseduto da noi. Quindi la chiamata, la missione, dice la madre, fa entrare l'anima nella stessa ansia di Gesù. In italiano questo termine ansia dice poco, in spagnolo molto di più, Ansia dice un desiderio vivo, forte, che non dà pace, che coinvolge tutta la persona. Non è come da noi, diciamo, sento un po' di ansia. No, no, era quello che diceva Gesù. Io sono venuto a portare il fuoco sulla terra e il desiderio che questo fuoco si fosse già acceso. Quindi, la vocazione apostolica fa entrare nello stesso spirito e nella stessa dimensione dello spirito di Gesù. Quindi, ecco perché la madre, potremmo dire infinite espressioni, ma dico solo l'apice. Quando la madre esprime il suo desiderio e nella massima umiltà di essere sepolta, lo chiede ai figli e alle figlie, vicino il più possibile al santuario, perché diceva: il mio desiderio è che i miei resti mortali si consumino totalmente per la gloria dell'amore misericordioso e perché le anime si sentano abbracciate da questo Padre. Oppure, ancora di più, ed è il vertice, la sua immolazione e desiderio di essere una vittima immolata insieme con Gesù sulla croce. Ecco perché nelle stanze della madre c'è una vetrina dove c'è il calice, quindi l'offerta di Gesù di sé al Padre, e gli strumenti della passione della madre. Il desiderio, la sua realizzazione dell'essere di riparazione, vittima di espiazione. Lei per due volte ha fatto il voto di vittima, consegna totale di sé per la santità dei sacerdoti, ma dentro la santità dei sacerdoti è il desiderio della santità di tutte le anime. E la madre diceva: desidero che tutti quelli che trattano con me condividano questo desiderio. Quindi il vertice è proprio: mi consegno, fa di me, della mia vita, quello che vuoi. Bene, da qui vado avanti, sto per arrivare alla fine. Questo progetto la madre l'ha realizzato prima in sé e nella fondazione della famiglia. Se noi ci pensiamo bene, 1930 le ancelle, 1951 i figli, 1954 i primi due sacerdoti diocesani con voti, 1957 le ancelle per le attività temporali e infine il completamento, ma non perché l'associazione sia l'ultima, ma perché completa e corona, 14 aprile del 96 l'associazione. Che io ho la convinzione che quando la madre diceva che tutti i miei figli e raggiungono il mondo intero e piantino la bandiera con il tutto per amore, pensava e vedeva lontano, pensava anche alla vostra realtà, perché noi possiamo raggiungere il mondo intero nella famiglia unita, raggiungere i vari ambiti, le varie realtà. Quindi questa missione prende forma e si realizza proprio a condizione che la famiglia sia unita e accesa del dinamismo del cuore della madre. Bene, infatti, venendo proprio alla vostra realtà, già stamattina è stata detta, nel decreto di approvazione, e quello è il marchio della Chiesa, si dice che l'associazione partecipa al carisma, all'ideale, alla missione e apostolica. Partecipa. Partecipa della stessa realtà, progetto, in forma legale, in forma religiosa. Poi dice, nello statuto, il tema della missione occupa uno spazio prioritario, addirittura due numeri, il numero 12 e 13. Quindi proprio lì leggiamo, sì. Parla appunto dell'essere strumento di misericordia e dice attraverso quattro termini fondamentali: lo stile, l'accoglienza, il perdono, la gratuità e la benevolenza, le carità operosa, disinteressata e generosa. E qui rivediamo in questi termini accoglienza. Possiamo guardare in questo momento mentalmente il crocifisso, l'accoglienza, Maria mediatrice, il perdono, la gratuità, la benevolenza, la carità operosa, disinteressata e generosa. Gesù, la madre, ciascuno di noi. Sì. Lo troviamo nell'articolo 10 e 11 dello statuto. Sì. La missione del laico consiste nel far conoscere agli uomini di tutto il mondo l'amore misericordioso del Signore. Quindi, prima ho sottolineato l'importanza dello statuto e del regolamento. Noi, la Chiesa ci esorta costantemente a meditare, ad approfondire e a vivere, scavare nelle Costituzioni, nelle norme applicative, negli scritti della Madre. Parimenti, statuto, regolamento, scritti della Madre. Perché? Perché è lì che scopriamo la nostra identità e la nostra missione. La Chiesa ci dice che l'essenza del carisma che lo Spirito trasmette alla fondatrice per la sua famiglia religiosa, per la sua famiglia dell'amore misericordioso, è Dio amore misericordioso. Quindi è attraverso di lei che noi attingiamo. E da lì capiamo il senso profondo della sua maternità. L'origine della sua maternità sta proprio in Dio amore misericordioso, che si è servito di lei come strumento per giungere fino a noi. Lei come madre si è lasciata plasmare, modellare, utilizzare come strumento. Bene, sempre nello statuto avete tutti gli ambiti in cui i laici, come noi nelle Costituzioni, dovremmo raggiungere i poveri, facendo attenzione di non sovrapporre mai la missione con le opere, perché la missione ricevuta è, lo dice la madre stessa, annunciare Dio amore misericordioso non con eloquenti parole, ma con l'amore, il sacrificio, l'abnegazione, la rinuncia. L'esempio, siate come candele che illuminano. Questa missione poi si esprime, quindi una missione dell'essere, del cuore, del cambiamento di noi stessi. La vita nostra è una missione, che poi questa missione si rende esplicita nelle opere, che possono essere infinite, numerosissime. Io per esempio, scusate, poi quando vado in altri mondi parlo di voi, c'ho in mente, bellissimo Federico, una laica del gruppo di Bolivia, è una maestra in pensione, mi diceva, c'è il marito malato, diceva, io ho capito dall'amore misericordioso che dal giorno che sono andata in missione io devo spalancare le porte della mia casa tutti i pomeriggi e tutti possono venire. Chi vuole pregare con me, chi vuole dirmi un dolore, una preoccupazione, chi mi chiede un consiglio. Le mie porte sono aperte. Bellissimo, bellissimo. Questa è bellissima. I gruppi del Cile. Tu sai che un anno siamo andati con Padre Aurelio per il ritiro e era in occasione delle promesse. È stato uno dei gesti che non, la prima e unica volta che ho visto. Al termine del ritiro ho fatto la promessa e si sono dati consegnati, la consegna non significa, i ministeri. Quindi un gruppo si occupava del pranzo dei poveri, un altro da seguire coloro che erano usciti dalla droga e via eccetera eccetera. Il gruppo, i laici di una certa età, avevano il ministero, una bella pergamena, il ministero della preghiera. Tutti i pomeriggi, dalle 4:30 alle 5:30, si riuniscono e pregano. Un giorno per la famiglia, un giorno per la chiesa, un giorno per i sacerdoti. Io ho prenotato una novena perenne per le vocazioni ai figli, alle ancelle e ai laici. Vocazioni. Bellissimo. Veramente una cosa. Ecco, poi altri esempi, non lo so, tu conosci benissimo Nadine, ogni volta che vado in Brasile c'è qualche progetto in più, adesso sono andata a luglio, ne aveva 8, quindi una casa per anziani poveri, delle scuole dell'infanzia, naturalmente lui sa, c'ha le chiavi per avere i fondi dalla prefettura, eccetera, eccetera, sono tutte opere veramente dell'amore misericordioso. Quindi per dire, ecco, e voi ne potreste dire tanti altri, ciò che fate voi, che forse alle volte neppure li sa solo il Signore, ma questo è bellissimo. Sa perché è bellissimo? Perché la madre, mi ricordo quando ce lo diceva, gli brillavano gli occhi, già lei ce l'aveva neri, profondi, io quando mi guardava, mi sentivo guardata da Gesù, per cui prima di andare davanti a lei, mi facevo l'esame di coscienza, perché volevo apparire, insomma, mi doveva riconoscere come figlia e nella mia ingenuità, io ero novizia a 15 anni, ebbene, bene, allora quando la madre diceva, figlia mia, non cercate mai lo sguardo degli uomini, quello che dice Gesù nello, ma gioite solo e cercate lo sguardo di Dio in ogni cosa che fate. Cercate e sentitevi sotto lo sguardo di Dio. Ma gli brillavano gli occhi, lei era la sua esperienza. Quindi voglio dire, voi potreste dire 3.000 cose, io ne ho dette 3, ma solo per uno scopo, per metterci in comunione con tutti i laici e ancelle e figli e sparsi nel mondo. Noi siamo 38 case, i padri più o meno, qualcuno in meno, c'è qui il segretario. Come posso sbagliare? Quante case siete nel mondo?
Se mi metti in difficoltà.
Perché sono tanti. La difficoltà viene dal nome.
Io documenterò e ti darò risposta personale.
Ecco. Comunque, per voi vi dico che nella maggior parte dei luoghi siamo rappresentati la famiglia, ancelle, figli e laici. Non in tutti, ma...
Passi.
E questo è un segno. Questo è un segno non solo per l'aiuto scambievole e la collaborazione, ma perché è carismatico, costitutivo l'essere famiglia e l'agire come famiglia. Bene, allora ci concludo con delle domande finali, degli interrogativi finali. Se ci possono aiutare, come comunicarci queste esperienze spirituali, di attività caritative, come stia parlando anche molto di formazione alla missionarietà, capire come l'ha vissuta la madre e come siamo chiamati noi a viverla. Come la stiamo vivendo? Perché guardate che lo spirito ci va dando i segni. In Romania, in Messico, là, e noi siamo chiamati a metterci davanti a questi segni per capire dove ci porta. Non è il progetto, non è concluso lì dove siamo. Il progetto è grande come il mondo, e quindi, ecco, ognuno, il luogo dove è inviato, ci può mandare dei segni, delle luci, e insieme capiremo dove ci vuole l'amore misericordioso. Noi per aprire in Africa e in Zambia, 9 anni, quasi 10 di discernimento. Dice, siamo state lente? È probabile, però la certezza che l'amore misericordioso ci voleva giù, ecco, è certa, una certezza certa. Non si dice la ripetizione, però per dire questo. E credo che voglia tutta la famiglia, perché quest'anno, non dico nessun segreto, quando sono andata nella seconda quindicina di agosto per portare due sorelle, con me è venuto padre Aurelio, anche perché il vescovo l'aveva caldamente invitato e ci vorrebbe proprio giù, tutti ci vorrebbe, e quindi, ecco, quindi tutti, voglio dire, rappresentativamente, e questo è molto bello, è molto grande. Quindi, ripeto, questo, interroghiamoci, quale tipo di formazione lo Spirito ci sta chiedendo perché davvero raccogliamo questa preziosa eredità della madre e la sviluppiamo, la partecipiamo agli altri, questo è importantissimo. Inoltre, a che punto siamo? Non per scoraggiarci, ma per verificarci e camminare, continuare il cammino con maggiore entusiasmo. A che punto siamo della nostra convinzione di questa missionarietà? Che cosa ci chiede la Chiesa locale dove siamo? Un parroco mi diceva, in Italia, dice, beh, l'amore misericordioso sta splendendo attraverso dei gruppi. Dovrebbe essere i vostri gruppi,
dovrebbero essere coloro che creano comunione all'interno delle altre realtà ecclesiali. C'è l'Azione Cattolica, c'è il gruppo missionario, c'è. Dice, io vedo, e non me lo sono più dimenticato,
che l'amore misericordioso sia chiamato a fare e a creare comunione all'interno della realtà ecclesiale. Ce l'ho proprio fissa. Quindi anche essere segno, si comincia cercando di essere segno di comunione nella famiglia, nel gruppo. Chiediamoci come viviamo la comunione nel gruppo, tra i gruppi. Tra i gruppi in Italia, tra i gruppi fuori, e voi avete l'enorme grazia di venire qui, ecco, sempre che lo desiderate, lo potete. Mi dicevano quelli di Bacabà, quasi con le lacrime agli occhi, dice, noi volevamo venire, però puntini. Ecco, allora, tenere presenti anche questi lontani. Un messaggio, una cosa, quella che lo Spirito ispira, sentirci in stretta relazione e comunione con tutti. È bellissimo questo, perché poi questo è un modo il modo per annunciare l'amore misericordioso. Bellissimo. Bene. Concludo. Maria, mediatrice di ogni grazia, la donna del silenzio, ma la donna che ha realizzato la sua missione così proprio come il progetto di Dio le è stato donato, consegnato. colleghi, accompagna la Chiesa, accompagna la nostra famiglia, accompagna l'umanità. Possiamo dire Maria, madre di tutti gli uomini, madre nostra. Siccome la madre, è una preghiera sua, madre mia, la chiamava madre, la sentiva madre. Come in un altro tempo hai unito con tutta la tua anima le tue preghiere a quelle del tuo Santissimo Figlio, unito le tue preghiere, Maria unisce la preghiera a quelle di Gesù, come la madre, come noi. Così ora implora dal suo amore e dalla sua misericordia la pace. Ieri abbiamo pregato per questo, per volontà del Santo Padre. Fra tutti gli uomini, la pace tanto desiderata, insieme con il trionfo della devozione al suo amore misericordioso. Rendici strumenti della diffusione nel mondo intero dell'amore e della misericordia del Padre. Vogliamo pregare Maria perché i fratelli che domani fanno la promessa e quindi, ecco, esprimeranno questa volontà ferma di essere strumenti dell'amore misericordioso nel mondo, noi con loro esprimiamo e rinnoviamo la nostra volontà ferma, determinata, convinta. Vogliamo essere strumenti nelle mani dell'amore misericordioso. Madre Speranza, ci accompagni e continui a pregare per noi. Grazie dell'attenzione.
Parlo per me, ma penso che, insomma, non lo so se vale anche per voi, ma semplicemente parlo per me, ci ha fatto capire meglio tante cose. Ripeto, parlo per me, alcuni di questi, no, questi concetti ci ho detto, sì, stavano lì, però li abbiamo messi a posto, credo. Anche questo elemento, questo aspetto della missionalità proprio come elemento fondante dell'amore misericordioso, forse non ci avevo mai riflettuto tanto sopra, devo dire, no? Ma mi sembra veramente un elemento fondante, ma veramente tanto. E quindi è importante questo progetto. Poi alla fine, ecco, la nostra missione qual è? L'ho detto chiaramente a madre, no? Annunciare l'amore misericordioso. Poi lo possiamo fare in mille modi diversi, spazio alla fantasia, no? E quindi possiamo e dobbiamo farlo in mille modi diversi, ma questo deve essere davvero il punto centrale, la nostra missione è veramente questa, annunciare l'amore misericordioso, non tanto con le parole, no? Ma più che altro con il nostro modo di essere, il nostro stile, se parliamo di stile, stamattina stile di vita, quindi con la nostra testimonianza. E questo credo sia veramente importante, e quest'idea di questo progetto che noi ci inseriamo, diceva la madre, come coloro che prolungano questo progetto che Gesù ha affidato alla madre, sembra anche questo molto bello, molto importante, molto sfidante, ma una cosa per cui veramente vale la pena di mettere in gioco la vita, no? Penso che siamo tutti consapevoli di questo, coscienti di questo, viviamo questa esperienza con le difficoltà di ognuno, ma credo che sia veramente importante ripeterci, ricordarci, quindi grazie madre perché ci ha ricordato questo, che veramente la missione principale per noi è questa, annunciare l'amore misericordioso, e poi troviamo i modi per farlo. A me fa sempre molto bene, credo anche a tutti noi, no? Ascoltare anche penso alla testimonianza di Don Armando, prima di Don Armando, perché capire come vivono, quello che vivono, le esperienze che fanno, la vita che fanno dall'altra parte del mondo, io penso che ci aiuti molto, ci fa capire, ripeto, parlo per me, perché a me fa capire tante cose, mi fa mettere le cose, no, al giusto posto, perché poi noi ci facciamo credere, no, nella vita, nella nostra vita quotidiana, mille problemi, che per carità ci sono, no? Però poi si perde magari un po' l'obiettivo, si perde il dare la giusta dimensione alle cose. E allora sentire ogni tanto e ricordarci come vivono i nostri fratelli, perché sono i nostri fratelli, le difficoltà che hanno. Ecco, quando io penso a quello che diceva prima Armando, che ci sono comunità che riescono a fare l'Eucaristia una volta ogni due anni, cioè vi rendete conto? E questo penso che debba smuovere quell'ansia di cui parlavo prima, perché per noi ansia è una cosa che ci porta, no, a prendere gli ansiolitici, e invece deve essere quest'ansia che ci porta a muoverci, a andare, no, come diceva Francesco, a metterci in uscita, in cammino, perché ci sono realtà di questo tipo. E credo che questo sia veramente importante per noi. Grazie, Marco.